Amore, vieni a letto. Ho messo il completino che ti piace tanto e ho tanto freddo.
Ma quante volte devo dirtelo? Venerdì alle 21.30 su radiofonica.com c'è dei Woster.
Ma amore, ci sono sempre le repliche ogni venerdì alle 15.30. E poi, sul sito di Radiofonica, puoi scaricarle tutte.
Oh, adesso basta! Hai rotto il cazzo! E lamentati in silenzio, cagna, che mi distrai!
Dei Woster, l'unico programma che per la proprietà transitiva tira più di un carro di buoi.
Buonasera e benvenuti alla nuovissima puntata di The Woster, sempre su radiofonica.com, la vostra radio, anzi web radio più amata in tutto l'etere, in tutto il web e dappertutto oramai. Benvenuti dai conduttori, dai vostri conduttori preferiti, ovvero da
Andrea,
Giuseppe
e Luca. Un'ora e mezzo di intrattenimento ai microfoni di radiofonica.com.
Buonasera ragazzi, buonasera.
Oh, benvenuti alla nuovissima diretta di The Woster. Siamo ritornati tutti e tre come al solito, come ogni venerdì.
Sì,
l'avete
ormai
sentito anche dal dialogo fra i due sposi all'inizio della abbiamo fatto anche un omaggio a Dawson Creek, questo telefilm bellissimo con la canzone che come si chiama?
Ano Guano Way.
Esatto. Sì, una canzone stupenda, superba, diciamo. Ma a questo punto, prima di iniziare tutto, bellissimo, io mi eccito.
A volte ritornano, sì, come dire.
Mi eccito quando la sento. Diamo i contatti. Però c'è un problema. Il foglio.
Oh no, è vero.
Il foglietto attaccato sul quadro alla destra di Giuseppe, che lo aiutava perché gli ricordava quali erano i contatti, non c'è più.
Sabotaggio.
Attenzione, perché io lo so a memoria. Allora è diretta @radiofonica.com.
Che cosa?
Il nostro contatto messaggio.
Ma bravissimo.
E poi voglio ricordare l'indirizzo del nostro blog all'URL, perché noi siamo
professionali. Siamo l'URL.
Daywosteronair.blogspot.com, che io continuo a visitare nonostante dalla mia sede di lavoro sia stato bloccato.
Bloccato, maledizione.
Sei un hacker,
non esageriamo.
Vi ricordiamo Facebook, come al solito, i nostri gruppi di Facebook. Lì potete scrivere quello che volete, salutarci, noi vi saluteremo in diretta, richiederci canzoni e quant'altro. Ma a questo punto, che cosa vogliamo dire più ai nostri radioascoltatori? Li vogliamo salutare, gli vogliamo dire che stiamo quasi finendo, ragazzi.
Sì,
stiamo
purtroppo
quasi per finire.
Siamo alla fine.
Sì, c'è un dibattito interno, intestino, fra i membri di Radiofonica, per cercare di capire quando finirà.
Intestino fra i membri,
Sì,
anatomia, tutto
sì, così. Ehi, guarda che le lotte intestine
sono quelle più cruenti.
Come dice il tuo vater, sono quelle
più peggiori.
Comunque pare che Sky abbia fatto un'offerta per acquistare il format di The Woster.
Ma noi non ci vendiamo così.
No, noi siamo gente professionale e seria.
E fedele soprattutto a Radiofonica.
E a Maurizio.
E a Maurizio, grande Maurizio.
Ma soprattutto a voi radioascoltatori.
Dio vi abbia in gloria, caro pubblico.
Questo ovviamente lo diciamo alle 9.35. Alle 10.15 iniziamo a mandarvi a cagare gentilmente. Bene, a questo punto salutiamo delle persone, salutiamo Alessia che ci sta ascoltando e ha detto che nonostante lo studio ci ascolterà.
Oh, grazie.
Beh,
grazie,
io vorrei
Alessia.
Fare un plauso a Paola.
Applausiamola.
Perché stasera ci hanno portato le pizze. È la prima volta che si mangia in questo dannatissimo studio.
Gli unici ospiti che sono venuti qui a radiofonica.com, anzi a Dei Woster, sì, ci hanno portato, gli unici sono stati presenti fino ad ora, a portarci del cibo.
Ecco, non solo, ci hanno portato del cibo e sono scappate via. Sì. Non se sentire le stronzate che avremmo detto.
Grazie Paola, un omaggio per te.
Grazie Paola, grazie. E a questo punto abbiamo altri saluti?
Salutiamo tutti, tutti, salutiamo a prescindere, tutti a prescindere. Dalla Montalcini a Gheddafi.
Bene, oh, Gheddafi. Abbiamo una novità su Gheddafi. Solo noi di The Wester lo sappiamo.
Dovete sapere che Gheddafi sembra essere un generale.
Un colonnello.
Colonnello.
È quello che
è. Ma in colonnello.
Ma in realtà, caro Luca, che cos'è?
È un maresciallo dei vigili urbani.
E io ho avuto il sospetto.
No, dei Wester. Gheddafi è in realtà un maresciallo dei vigili urbani libico.
Eh beh, certo.
Tra alla famosa divisa del vigile urbano
uno
libico.
Uno di quelli particolarmente stronzi, sì, che se incazzoso. Ti prendi due secondi in doppia fila, concilia.
E infatti hai visto che è venuto in Italia con la foto dell'autovelo.
Bravo, bravo, bravo. Quello è un monito. Andate piano, perché se no io mi incazzo. E se si incazza il libico, ragazzi, sono cazzi. Precipitano
aerei. Tutti in bicicletta, signori.
Va bene, va bene, Luca, ma dopo aver parlato un po' così di minchiate
del nulla,
varie,
sì,
vogliamo annunciare il temone della serata.
Il temozzo.
Spariamo così.
Guarda, dai, caro Giuseppe e caro Andrea, allora io vi chiedo, vi faccio una domanda prima di dire,
sì,
qual è il tema.
Sì, sì, sì.
Che data è oggi? Che giorno è oggi?
Beh, oggi è un giorno particolare.
Che anno è? Che giorno è? Diciamolo così.
È il tempo di vivere con te,
con
caro
te.
Luca.
Oggi è il
venerdì 12 giugno.
Oh, e cosa accade venerdì 12 giugno? Mio
non
caro
esattamente
Luca.
Venerdì 12 giugno, ma fra qualche giorno che cosa succederà ai nostri piccoli amici e ascoltatori, frequentatori di licei e scuole medie?
Dovranno fare la cosiddetta botta.
La botta o la chiusa, diciamo, sì, per quelli che non capiscono che cos'è la botta. La chiusa o la botta è praticamente quel periodo refrattario.
Beh,
di un ragazzo, di una ragazza,
sì, sì,
liceale o comunque di scuola media, che deve prepararsi al fatidico esame di Stato.
Esatto, mentre in pratica amici e conoscenti vari sono già abbondantemente abbronzati
al mare,
al mare, un pallone, sì, sì, un gelato, sì, una birra, spaghetti e popcorn.
Cocco,
no?
Bello, cocco fresco.
Questi poveri disgraziati invece sono costretti a stare a casa e sui libri almeno fino alla metà di luglio.
Beh,
no?
Praticamente sì, devono studiare per la prova orale, per la prima prova, la seconda prova, la terza prova.
Benedicendo tutti i professori.
Vabbè, ovvio. Quindi di che cosa parliamo quindi stasera? Degli esami di Stato, della scuola, dei professori,
sì,
che abbiamo prontamente suddiviso in categorie.
Ovvio.
E parleremo ovviamente delle famose, dei famosi manuali di Dave Wester.
Sì, sì. I bignami di Dave Wester.
Bravissimo. E daremo
i
delle
Bignieri.
E daremo delle indicazioni attraverso i nostri manuali a tutti quegli studenti che dopo il liceo non vogliono intraprendere, continuare a studiare, diciamo così,
sì,
ma vogliono per esempio diventare
fare altro. Lo sbilanciamo.
Bravo, come siete bravo. Ma a questo punto, dopo aver dato il tema, dopo aver detto tutto, i saluti e tutto quanto, che cosa facciamo? Mandiamo una piccola canzone, quindi un piccolo stacco musicale per staccare qui la monotonia dei miei discorsi. E mentre studiamo a più non posso, e mentre le zanzare ci mangio, e mentre mangiamo la pizza portata
ovviamente
da Paola, ci ascoltiamo cosa, Andrea?
Di David Bowie, Ziggy Stardust.
Vai con Ziggy Stardust.
Played guitar, jamming good with Webb and Gilly and the spiders from Mars. He played it left hand, but made it too far. Became the special man, then we were Ziggy's band. Ziggy really sang, screwed up eyes and screwed down hairdo. Like some cat from Japan, he could lick 'em by smiling, he could leave 'em to hang. They came on so loaded, man, well hung in snow white tan. We crush his sweet hands. Oh.
play guitar. Making love with his ego. Sickest scent up in time is my end. Like a leather messiah. When the kids had killed a man, I had to break up the band.
E sulle note di questa bellissima canzone del Duca Bianco, ovvero David Bowie, rientriamo in studio, sempre Luca, sempre Andrea, sempre Giuseppe.
Bentornati!
Tra un morso di pizza e un sorso di birra, cari
anche
ragazzi.
Anche noi di The Waster mangiamo.
Ci cibiamo, diciamo, sì. Ma a questo punto, arrivati a questo punto della serata, ovvero alle 10:15, qui a Perugia fa un caldo bestiale, cari ragazzi, io direi di partire subito col tema della puntata, sempre che non scappi qualche rutto fra una parola e l'altra, perché la pizza si è piazzata qui.
Per esprimere il nostro gradimento.
E guarda Giuseppe, che alto gradimento che sta esprimendo. Allora, a questo punto abbiamo detto prima della canzone di che cosa avremmo parlato, quindi ve lo ripetiamo, parliamo nel primo blocco degli esami di Stato, quindi prepariamo i nostri ascoltatori più piccoli ad affrontare l'esame di Stato e gli diciamo che tutti quanti sappiamo che cos'è un esame di Stato.
Beh,
oppure
ovvio.
Detta anche maturità. È quel particolare periodo finale della carriera scolastica di ogni alunno superiore, che precede appunto la consueta sbronza da post diploma, perché tu dopo il diploma non ti sei ubriacato in maniera pesante? Tu l'hai fatto?
E come no? È chiaro, ovvio.
Volevo anche una risposta da te, che ti stavi strafogando.
Sto continuando a bere dalla fine dell'esame di Stato.
Ok.
No, la cosa importante che vorrei comunicare ai nostri cari maturandi è il fatto che, a prescindere da quello che dicono i genitori, mi è arrivato un pezzo di pizza
scusami Giuseppe, era un meteorite.
A prescindere, dico, da quello che vi diranno professori, soprattutto genitori o amici, l'esame di Stato non serve a una beniamata ceppa.
Ah, l'esame di Stato non serve a niente. Non agitatevi, quindi state tranquilli.
State calmi, state tranquilli, si copia tranquillamente. Sì. Quindi
la commissione sarà bravissima e gentilissima nei vostri confronti. Quindi state tranquilli. Ma come si prepara un esame di Stato? Noi tre lo sappiamo?
No.
Però l'abbiamo fatto.
Appunto. Beh, certo. Per questo.
Allora, il classico studente di quinta superiore passa la maggior parte del suo tempo a rimandare l'elaborazione della classica tesina. Vi ricordate la tesina? Sì, forse nella illusione che il tanto esame, vituperato esame, sia solo uno scherzo appunto tramandato da generazione in generazione dei professori che si vogliono vendicare sugli studenti per questi 5 anni di convivenza forzata.
Benissimo. Comunque, prima o dopo, chiunque, a prescindere dalla sua intelligenza, si accorge che in realtà questo esame di maturità non è uno scherzo, e in realtà si accorge anche che praticamente il giorno dopo,
che la data è vicinissima.
Esattamente. A questo punto, ovviamente preso dal panico, lo studente in genere va a compiere una serie di azioni abbastanza irrazionali, tra cui assillare compagni di classe chiedendo loro quali argomenti abbiano scelto per la loro tesina,
convincersi follemente di non sapere nulla e non mancare di farlo notare ai propri esasperati compagni di classe
quei secchioni,
ogni 5 minuti.
I secchioni classici, oddio, non so niente.
E poi sapevano
la Divina Commedia a memoria.
Ma voti altissimo. Oppure durante i compiti, mi passi? No, non l'ho fatto.
Oppure è peggio quando te la passano sbagliata.
Sbagliata. Sì. Che cosa fa poi, preso dal panico, lo studente?
Incomincia a consultare tutti i siti web che contengono parole quali tesine, soluzioni, trucchi per l'esame. Di solito ci sono quelli più sfegatati che, a questo proposito, vorrei salutare Dario, che prima della prova di italiano si alzano verso le 2:30 di mattina e iniziano a consultare siti che millantano di avere già le famose tracce del compito
che poi non usciranno mai.
Esattamente.
Va bene, poi un altro è per esempio cominciare a ripassare tutto il programma di una materia dal primo al quinto anno. Per riuscire in un'impresa del genere poi bisognerebbe aver cominciato chiaramente nel 1979.
Per concludere perlovero nel 2015.
Certo.
Poi si potrebbe sottoporre a terzo grado tutti i propri conoscenti che hanno già superato la maturità, facendosi spiegare nel più piccolo dettaglio tutti gli eventi che hanno portato alla loro promozione.
E noi siamo già intervenuti qua dicendo... fregate.
Altamente. Potreste anche, anzi, lo studente colto dal panico abbocca in piena tutte quelle leggende metropolitane che fioriscono nelle settimane precedenti all'esame, sì. E sicuramente ci sarà qualcuno che entrerà in classe ed esclamerà: ragazzi, notizia bomba, la prova scritta sarà un riassunto di un libro di Dan Brown.
Pensate un po'.
C'è l'ammissione all'esame, ovviamente.
Sì, certo, perché non è che è facile accedere all'esame, no?
Soprattutto con le nuove riforme non si capisce. Poi ogni anno qui cambia
Ogni governo, diciamo.
Pare che quest'anno saranno esclusi dall'esame di maturità tutti coloro i quali hanno un numero complessivo di dita superiore o pari a 32. Sì. Quindi attenzione, se rientrate in queste categorie c'è da fare un permessino, diciamo.
Sì, cioè, un modulo. Un certo, sono esclusi anche tutti quelli che compiono gli anni nello stesso giorno in cui sono nati.
Esatto.
Pensate un po'.
Questa è delle riforme.
Sì.
Questa ne toglie una bella fetta.
Ma guarda, parecchie. Però è una scrematura.
Ci vuole.
E insomma, all'esame di maturità sono ammessi davvero cani e lupi.
Cani e porci. E però passiamo a questo punto alla prima prova. In questo caso stiamo parlando dell'esame di maturità.
Esatto.
Quindi quinti licei.
Sì.
Oppure quinte licee, come dicevano i miei professori. Ma così.
No, non è un punto italiano anche per gli istituti professionali.
Sì, insomma. Per le scuole medie superiori, diciamo così, non mi veniva il termine. Allora, per la prima prova, in che cosa consiste la prima prova?
Sì.
Potreste trovarvi davanti ad un'analisi del testo di un letterato italiano, scelti ovviamente fra i più depressi e monotoni, Leopardi, per esempio, in modo da cancellare ogni brandello residuo di speranza di promozione anche negli studenti più fiduciosi.
Leopardi, scusami, sì, è il mio collega, che poi è nel programma del quarto liceo,
Tu l'esame non è che lo fai sul quinto anno. Che significa?
No, sul quinto anno.
Non è vero. Chiamiamola Gelmini.
Potrebbe essere un saggio breve o un articolo di giornale da svolgere su una notizia di forte impatto economico e sociale.
Sì.
Ovviamente, come ad esempio la imminente fine dei Woster. Quindi attenzione, perché potrebbe essere questo uno dei temi.
Sì, che potrebbe uscire.
Esattamente.
Una traccia tipica è quella storica.
Il tema storico.
Sì, oddio, che tanti temono, insomma. Tema storico che verterà con ottime probabilità su un oscuro episodio mai studiato di cui non si sa assolutissimamente nulla,
sì,
come ad esempio le oscure origini del
rivoltoso sconosciuto.
Esatto.
Ci sarà anche un tema di attualità, molto probabilmente, dal titolo orecchiabile e coinvolgente come la condizione degli spazzacamino oggi.
Sì.
Oppure,
non lo so, volevo raccontare un aneddoto.
Ah, raccontalo.
In questa situazione, in questa prima prova, è molto frequente che gli studenti cerchino di imbrogliare un po' i professori. Cosa abbastanza tipica è la cosiddetta cartucciera, no?
Una cosa simile, cacciatore.
In cui si inseriscono tutti i temi, tutta la letteratura italiana e mondiale dei primi anni in cui è stato inventato.
Anche
scrittura.
Francesco ne aveva una di là.
E poi cartucciera fatta infastidiosissima lana caprina. Per cui
e se a luglio non
sì,
è piaciuto.
Infatti.
E insomma, io
ti sudano le chiappe.
Continuo a salutare il mio caro amico Dario, che entrando per la prima prova. Gli è capitata una disgrazia. Si è impigliata un laccetto di questa cartucciera alla maniglia della porta. Quindi miliardi di chili di carta sono stati sparsi.
Esploso, Dario.
E a questo proposito volevo salutare una certa Federica e Valentina, che ci racconta un aneddoto. In pratica Federica aveva i temi nei calzini. Immaginate l'odore di questi temi posizionati nei calzini della nostra amica Federica il 10 di luglio.
Si sono confuse le lettere sul foglio. Poi dopo la prima prova, ovviamente, in ordine anche matematico e cronologico, c'è la seconda prova.
È chiaro, perché non è che è facile fare l'esame di Stato, no? È come la prova della Sfinge, qua, fai gli enigmi. Vabbè.
Sappiamo però quali potrebbero essere le tracce, o meglio, gli argomenti della seconda prova. Dammi una risposta retorica.
No.
Allora, per esempio, per il liceo linguistico abbiamo il tema in lingua straniera. E non valgono qui le lingue inventate.
O i dialetti.
Per il liceo classico abbiamo la traduzione di un brano dal latino o dal greco, il più possibile prolisso, noioso e anche straccia maglioni.
Al liceo scientifico c'è la classica prova di matematica. O anche una materia collegata. In questo caso però è difficile che anche il vostro professore sia in grado di svolgere questo tipo di compiti.
Sì, io l'ho copiata la mia seconda prova di matematica al liceo scientifico perché non sapevo fare nulla.
Io anche copiata malissimo, tra l'altro ho preso 4 su 15 punti.
Bene, poi abbiamo il liceo artistico.
Sì, il liceo artistico, che in genere si tratta di una realizzazione di un'opera a tema che possa mettere in luce la conseguita maturità dello studente, che detta così chissà che può sembrare.
Che può fare?
Che cosa, ma che ne so, fare? Per esempio affrescare un soffitto, una cappella Sistina,
a prendere una mensola al tetto,
macellare una vacca appesa per le zampe posteriori, per esempio.
Il liceo socio-psicopedagogico, sì. Questo già pronunciare il nome di questo liceo significa sicura
diplomarsi automaticamente.
Il tema in questione è per il liceo socio-psicopedagogico,
sì.
In questo tema si deve dimostrare con prove inconfutabili e perizie psichiatriche di non essere pazzi.
Chiaro.
Esatto, nell'istituto tecnico
che è il più utile.
La prova d'esame in genere prevede aggiustare un rubinetto che perdo, in alternativa cambiare una lampadina bruciata.
Giusto.
O ancora fabbricare una piccola bomba atomica.
O cambiare una lampadina che perde anche si potrebbe fare anche questo. Passiamo però a questo punto alla terza prova.
Alla terza prova?
La classica
terza prova. La terza prova, che è veramente un enigma, attenzione, perché non è uguale per tutte le scuole.
No.
Ma com'è?
Com'è? La terza prova innanzitutto è terza, sicuramente dopo la seconda e prima della quarta, che ancora non c'è.
Allora,
la terza prova è l'insieme di alcune materie scelte dal collegio, dal famoso collegio dei docenti. Uh-huh. E in questa terza prova ci sono appunto varie materie e lo studente dovrà fare elaborati su queste materie. Che cosa potrebbe trovare uno studente di quinta liceo in una terza prova? Potrebbe trovare ad esempio la traduzione sintetica di argomenti facilmente riassumibili e comprensibili, come la Bibbia o come un comunissimo libro di Alessandro Baricco.
Questa è la risposta singola sbagliata.
Famosissimo. Metti una X sulla risposta singola, sbagliata.
Come ti sembra, Luca? Intelligente.
Tutto sbagliato, ecco. Per forza. Ci sono anche i quesiti a risposta multipla con tutte le possibili risposte sbagliate.
Abbiamo problemi a soluzione rapida.
Non so, sarà un 2 più 2 uguale 5.
Praticamente sì. Abbiamo sviluppo di progetti destinati però a fallire miseramente.
E problemi ipotetici e favolistici, come la famosa mamma che va al mercato con 200 lire e deve prendere 40 mele.
Che cazzo ci fa mai. Tutte queste mele. Poi abbiamo un'altra prova. Nella terza prova.
Un'altra prova nella terza prova.
Sì, perché la fatidica prova di inglese.
Quindi la terza prova e mezza.
La terza prova, sì. La terza prova the end, diciamo.
Sì.
E comprende la prova di inglese. Tu hai qualche cosa da dire sulla prova di inglese, caro Andrea?
No, l'unica certezza è la presenza della lingua inglese.
Nella terza prova, che è da sempre fonte di piacere per migliaia di studenti in grado di dire solamente how are you, scritto proprio how are you, e I am 18 years old.
E aggiungerei anche the pennies on the table,
che
open the window.
Se non sbaglio, scusa Luca, puoi versarmi un altro po' di birra?
Bravo, bravissimo. Dopodiché, dopo la terza prova, la fine della terza prova,
per tutti i nostri ascoltatori malpensanti c'è la fatidica prova orale.
Scusate, prima di parlare di queste delle vostre fantasie sessuali, praticamente vorrei fare un'errata
corrige.
La nostra Federica nei calzini non aveva i temi, bensì il cellulare, che è stato svenduto subito dopo l'esame per quegli miasmi, per lo stesso motivo per cui non ha potuto copiare
i temi. Allora, la prova orale. Dato che ciascuna delle prove precedenti, quindi quelle che vi abbiamo appena elencato, offre un massimo di 15 punti, uno studente medio più o meno va ad affrontare la prova finale con le mutande piene e con un bagaglio di punti che va dai 45 ai 65, sempre se la matematica non è un'opinione. Va detto che la prova orale, però, dobbiamo tranquillizzarli questi studenti, non è poi così complicata. Basta soltanto ricordarsi di fare determinate cose. Che cosa?
Allora, durante i 10 minuti iniziali in cui si può esporre la tesina senza interruzioni, è necessario e consigliabile più che altro guardare tutti i professori presenti in aula. Altrimenti uno dei professori ovviamente potrebbe essere colpito nell'orgoglio, quindi si sentirebbe snobbato e potrebbe fare il bastardo. Questo è frequentissimo.
Non bisogna parlare a lungo della tesina se questa è intitolata l'escremento nell'arte o la rivalutazione moderna del porno.
A seconda della commissione.
Ho capito, ma se nella commissione c'è un prof che vi odia e vi tartassa di domande, non rendete pubblico questo sentimento affermando a voce alta: lei lo fa apposta perché mi vuole bocciare. Un'azione del genere produrrebbe il risultato di velocizzare questa bocciatura.
Attenzione, perché nel proseguo della puntata noi vi suggeriremo poi i modi con cui potete sfogarvi.
Bravo.
Dire quello che pensate al vostro prof di turno senza però incappare in pratica in dolorose conseguenze.
Sempre interessante.
Ma ve lo spieghiamo fra poco.
Va bene.
Abbiamo altri 3 punti, anzi 2. Durante la prova non bisogna restare seri davanti ai professori, perché potrebbero interpretare questo fatto di stare seri come una maleducazione o indifferenza e farvela pagare appunto con domande stronze. Quindi non dovete né ridere né rimanere seri. Cercate una via di mezzo.
È una prova difficilissima.
Abbiamo l'ultima.
Ah sì, attenzione, questo è un consiglio spassionato.
Ah, sì,
mai affidarsi alla teoria, ormai ampiamente smentita. Perché?
Quale teoria?
Un attimo.
Sembra che mi sono infognato, ma adesso.
No, alla teoria in generale.
Alla teoria, alla pratica.
Alla pratica. E basta, finisce così.
Ok,
perfetto. E a questo punto, dopo aver detto che cos'è, in che cosa consiste l'esame di Stato, cari studenti che siete all'ascolto di questa trasmissione di Dave Waster, possiamo anche mandare uno stacco musicale, io direi.
Ma con calma. Però,
con calma. Ma che cosa vuoi dire allora?
Ma alla fine niente di interessante, a quanto pare. Ci sentiamo il pub di Elio e le storie tese, che dedichiamo al mio carissimo amico Raffaele, che ci ha ospitato per ben 3 giorni a Cordoba.
Ti ha ospitato?
A me e ad altre persone. E basta.
Si sta incartapecorendo così. E a questo punto prendo la parola, do la parola, la rilancio ad Andrea, perché stiamo per ascoltare un magnifico pezzo di Elio e le storie tese.
Ricordate la teoria, ragazzi.
La teoria. Non dimenticatela. È il pume di Elio e le storie tese, vai.
Lo conduce in trionfo alla plaza.
Ai ai ai, è atterrato il pube.
Sento carenza d'amor, vi servirebbe un prodotto.
Cacchio poi, hai tu forse un sesto senso.
Vi mostro un bel necessaire per le esigenze di coppia. Sfoderà il suo leggendario analube.
Denuda sua moglie, papale.
Con unguento modera l'attrito del suo carrube.
Il pueblo in festa vuole fare lo stesso. E acquista in blocco il pomatone anal.
La moglie pensa mica male sto pueblo. Miracolo commerciale. Tutti dentro alla moglie che rilascia scontrino fiscale.
Ai ai ai, milionario pube, parata in pazza l'onor della moglie rapisciuta. Dai e dai, la moglie orgasma, lui ci rimane un po' mal.
Thank you.
sulle note di El Pupo e di Elio Illustriotese, che sì, meravigliosa. Se gli ascoltatori più attenti avrebbero dovuto cogliere il significato del testo di questa canzone meravigliosa e capire ovviamente tutto il senso. Noi non ve la spieghiamo perché sennò ci denunciano sicuramente.
Sì, sì, sì.
E a questo punto, però, dopo aver parlato degli esami di Stato, cari ragazzi, mentre Giuseppe balla sulle note di El Pupo,
su queste note esilaranti,
parliamo degli artefici dell'esame di Stato, di quella che
categoria
comandano.
Praticamente, sì, di quella categoria di soggetti vessati da chi? Da tutti, praticamente. Dallo Stato che li paga poco, dagli studenti che non studiano.
Io lo assecondo, guarda.
Sì, sì, assecondatevi, perché non so che dire. A questo punto diciamo di che cosa parliamo. Parliamo dei professori, cari ragazzi.
Amati, odiati professori.
Quanti ce ne sono professori di amati e odiati professori? Io ne ho tanti, sia amati che odiati, guarda. Sì, sì.
A questo punto io direi, cari professori,
ecco, benissimo, qua. Siccome ci sta ascoltando sicuramente qualche professore,
sì, diciamo anche qualche professoressa,
sì, soprattutto, non volevo dirlo, ma insomma, a questo punto ascoltate queste belle descrizioni che stiamo per fare della vostra categoria,
sì.
Non mandateci a quel paese, per favore, e prendete nota.
Va
a
bene.
Questo punto, di che cosa parliamo? Di professori relativamente alle scuole superiori,
sì.
E parliamo del professore che può fare qualsiasi materia, insegnare qualsiasi materia, quindi non è specializzato questa categoria. Ecco, che cazzo sto dicendo?
Allora,
non è riferito a un professore in particolare, ecco, diciamo.
Dei Woster, ecco.
Termina qui. Vai, Andrea.
Allora, Dei Woster, termina qui.
Facciamo così,
dai. Al tocco.
Allora, riprendiamo.
Sì.
E avete appena ascoltato Elio e le storie tese con El Pupo. E adesso andiamo a parlare di una categoria.
Di una categoria.
Ovviamente protagonista di questi esami di Stato.
E qual è la categoria?
I professori.
I professori.
Ci ha tirato fuori dai guai.
Io sono un po' stanco oggi, ragazzi. Sto sudando come un maiale e non riesco a leggere. Pensate.
È strano
un po'
che lui sudi come un maiale.
Allora, sì. Parliamo quindi. Parliamo a questo punto del professore che non c'entra un pisello. Di quale riferibile? A quale materia? Nessuno,
qualsiasi come figura qualsiasi mitologica. Perfetto. No,
questa rara specie di professore appare ai nostri occhi con la testa calva, quando in realtà ha tanti capelli unti però e sebosi. Capito? Indossa abitualmente abiti grezzi e marroni risalenti all'alba dei tempi, con cui sfoggia la sua camminata neutra, tipica dal professore che insegna qualsiasi materia.
Non si sa nulla della sua vita privata, perché in realtà non si è certi della sua reale appartenenza a questo mondo.
Beh, no,
potrebbe essere extraterrestre,
sì,
proprio tranquillamente. Nasce generato dal suono della campanella delle otto.
Bene.
Sì, quando il bidello, l'ausiliare,
il famoso ausiliare
del traffico
sì.
Suo pigia il suo ditino sul campanello, il professore si autogenera.
Appare.
Una sorta di teletrasporto, probabilmente. Va bene, in pratica farfuglia sempre a bassa voce, ovviamente non lascia trasparire alcuna emozione umana, essendo ormai convinto, povero lui, che le sue azioni non influiscono minimamente sul naturale corso degli eventi.
Nel caso in cui si dovesse presentare al vostro cospetto, ci raccomandiamo noi di The Woster di limitarvi al solo saluto, perché questa frase potrebbe essere usata contro di lui. Nell'eventualità che supplisca ad un vostro prof assente, quindi che venga a farvi un supplì, il classico supplì, state attenti a come vi potreste comportare vista la sua fragilità e mancanza di severità. Potreste anche ferirlo, cari ragazzi.
Poverino.
Sì, 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 sì. Però passiamo a questo punto ad un'altra categoria di professore.
La donna ratto.
Che cosa insegna in genere?
Ma può insegnare di tutto, ma specialmente sono lettere, soprattutto lettere, tecnica, matematica, o ancora francese, filosofia, storia, inglese,
diritto e rovescio.
L'educazione fisica,
sì.
Questa professoressa è caratterizzata da un viso da roditore e la sua voce stridula.
Bene.
Che poi è la sua arma più pericolosa. Generalmente ha un fisico minuto, cioè pesa dai 20 ai 25 kg.
Con quelle gonne lunghe.
Sì, enorme.
Esattamente.
Luca, Andrea, Giuseppe, silenzio!
Silenzio! Con degli acuti degni del miglior Pavarotti. In pratica, se mai una donna ratto dovesse insegnarvi qualcosa, pregate che sia una materia di poche ore.
Preghiamo.
In quanto, grazie a queste capacità vocali eccezionali, può farvi esplodere i timpani in meno di 2-3 minuti.
Sì. Guardatevi quindi bene dal fare urlare la donna ratto, sì, oppure sì, sì, munitevi di un lettore MP3 canico di sano metal, quindi un bel rock sì, pesante, esatto. O di quello che più vi piace, affinché le urla dei cantanti sovrastino le urla della donna ratto. Ma questo non succederà mai.
Benissimo. Ora, noi stiamo dando delle categorie, ma chiaramente se i nostri ascoltatori ne hanno altre possono suggerirci.
Dove?
A un indirizzo che io non
su,
so.
Diretta chioccio, non c'è più il foglietto.
Il figlio.
Il figlietto. Diretta chiocciola radiofonica.com.
E poi abbiamo un'altra categoria di professori, uh-huh, che è la vecchia maestra sadica, che di solito insegna di solito insegna biologia, chimica, geografia, astronomica oppure storia dell'arte.
Sono tutte le materie più stronze di tutte.
Sì,
queste.
Io ricordo geografia astronomica l'ultimo anno, presi credo 6 alla fine della... Allora, la vecchia maestra sadica è ovviamente una vecchia sclerata e frustrata, estremamente pericolosa, perché gode nel demolire la creatività e l'autostima dell'alunno, facendogli capire che lei è la sua regina. Pensate un po'. Se la scuola è dotata di mensa, cosa che da noi non è mai accaduto perché noi la mensa non l'abbiamo mai vista, passa la maggior parte del tempo a obbligare i bambini a cibarsi di tutto il letame che troppo spesso viene propinato come cibo a mensa, sì. Il suo metodo preferito per appioppare un 2 in un'interrogazione è fare battute di gusto molto cattivo, per colpa delle quali anche il migliore della classe si sentirà sicuramente smarrito e si rannicchierà a terra succhiandosi il pollice e dondolando avanti e indietro. Abbiamo altre categorie di professore?
Beh, abbiamo ad esempio
la chiattona.
La chiattona che in genere insegna inglese, tedesco, francese, o ancora biologia, filosofia, tecnica. Vabbè, insegna tantissime cose.
Sì, sì, sì. Che cosa fa questa insegnante?
Allora, è caratterizzata
chiattona
da una assai sviluppata ignoranza e un marcato carattere incoerente che ovviamente la rende difficilmente prevedibile. Ovviamente può presentare, in ordine di importanza, una spiccata tendenza a giudicare i compiti dal nome e non dal contenuto. Prova un sadico piacere nel trovare gli studenti impreparati per poi punirli con numerose 2 e ridere soddisfatto.
Ma chissà che piacere devono avere i professori.
Guarda
questo,
che secondo me hanno un potere,
lo sono sempre chiesto,
un potere assurdo.
Lì sono la carica più importante della situazione.
Esatto. Dopo il bidello che ti vende i panini, però.
Perché sì.
Il bidello è quello che tiene le fila. Attenzione.
Sì. Dannati usurai, dammi i soldi che poi ti porto il panino di situazione.
E non te lo porta più. O te ne porta mezzo.
Ovviamente ha spesso dei complessi di inferiorità che la portano spesso a essere più cattivo del solito per dimostrare che lei vale qualcosa. E infine prova un'invidia profonda nei professori di sesso opposto e ciò la porta a un odio profondo e a paragoni, ovviamente già persi in partenza con essi, che non cagandola minimamente accrescono la sua invidia. Passiamo all'ultima categoria di questi professori.
E qual è?
Sì, c'è l'homo besus.
L'homo besus,
questa categoria stranissima che
ma riferito genere... anche ad una donna?
Sì, oma obesa. In questo caso, esattamente.
Tu guarda il tuo latino.
Io lo so, io per le lingue ci sono portato. Allora, l'homo besus in genere insegna cosa? Educazione fisica, chiaramente. Oppure disegno tecnico.
Con la sua tuta. L'unico con la tuta nell'ora di educazione fisica.
Allora, anche questo di origine sconosciuta è ritenuto da molti l'origine della filosofia.
Addirittura.
L'homo besus, sì, sì, sì. Infatti, ci si chiede cosa mai possa aver fatto una persona di tale stazza a diventare insegnante di educazione fisica.
Eh beh.
E poi, soprattutto, ma tu che insegnante sei di educazione fisica? Essere. Obesus,
che insegnamento dai. Ma soprattutto questo, la tesi su che cosa l'ha fatta? Quante flessioni riesce a fare in un'ora probabilmente.
Allora, l'homo eppure, l'homo besus ottiene molto spesso l'insegnamento della materia datogli probabilmente da presidi e boss mafiosi ancora più grassi di lui, sicuro. Solitamente passa l'ora stilando 50 volte l'appello pur di non scendere i 20 gradini che separano la classe dalla palestra.
Questo
20 gradini per chi ha la fortuna di avere la palestra dentro la scuola. Noi
ce l'avevamo in altri garage.
L'avevamo in un'altra provincia.
Avevamo un bellissimo garage posizionato circa 1,5 km dalla.
E l'altezza del tetto era di 1,90 m.
Ignorante. L'ora di lezione, l'insegnamento dell'ora di educazione fisica era appunto che il camminare fa bene.
Ecco perché ho capito.
mezzo all'andata.
Poi abbiamo il soprano, che insegna, può insegnare qualsiasi materia, e questo tizio ha sbagliato completamente lavoro. Urla, semplicemente urla questo tizio. È consigliabile quindi la sostituzione di eventuali occhiali con lenti a contatto. E bisogna equipaggiarsi anche di scatolone di formato famiglia di Tic Tac per neutralizzare il letale attacco alito fetido.
Beh, anche l'accatto atilo
fellito. Fellito. Ma a questo punto, dopo aver dato questa brevissima,
brevissima
classificazione di professori, spero che nessun professore si sia arrabbiato con noi di Day Water.
Ma ci mancherebbe altro. Le nostre mamme in prima linea.
E allora a questo punto che cosa facciamo?
A questo punto lanciamo una canzone dicendovi che abbiamo trascurato una categoria di professori, che è la professoressa generalmente di religione.
Di religione.
E su questo chiudo. Lanciamo.
C'era anche la professoressa sexy che stupra gli studenti.
Che non esiste.
Lanciamo cosa?
Lanciamo
allora?
Born to be Alive?
Lancialo allora.
Prego, a te la parola.
Patrick Hernandez, Born to be Alive, un salto negli anni 70. Guarda, mi sono gasato tantissimo su questa canzone.
Abbiamo il microfono alzato.
Ah, e che abbiamo detto?
E buonasera.
E benvenuti.
Non abbiamo parlato male di nessuno. Abbiamo fatto i complimenti a tutti.
Abbiamo mangiato anche in quest'altra pausa. Ma a questo punto salutiamo Simona che ci ascolta da Firenze, Andrea che ci ascolta da Roma, Rosa che ci ascolta da Roma pure, Alessia non lo so, Elisabetta da Firenze e Nicola da Perugia a questo punto.
Auguroso.
E continuiamo, dopo gli auguri e dopo i saluti, a parlare ancora di cosa, cari conduttori?
Benissimo, è il momento della...
Bene, bene, è il momento di Dawson Creek.
I don't wanna wait. è il momento della rivincita degli studenti.
Sì, eh beh, certo.
Perché voi pensate che dovete subire le violenze, le prepotenze dei professori fino alla fine degli esami.
Professori che poi hanno vinto un semplice concorso pubblico, non sono stati eletti da nessuno. Perché io dovrei farmi giudicare da una persona che non è stata eletta? E questo, guarda, che è un discorso che nella sua follia regge.
Potremmo
però
parlarne
vai
a lungo.
Vai, Giuseppe.
E insomma, noi vi insegneremo i trucchi invece per mandare a fanculo codesti professori anche nel bel mezzo dello svolgimento dell'esame o dell'interrogazione, oppure così a prescindere.
Da lontano, professore, muovo un culo. Beh, e come si fa, caro Giuseppe?
Beh, metti la mano sul culo, grattati l'ano, manda a fanculo la gente col dito medio della mano.
Ah, bene, qualcuno disse questa frase, diciamo. Quindi da oggi noi vi offriamo quindi il segreto tramandato dai famosi monaci giappocinesi della confraternita di Sun Tzu, che spiega le 11 mistiche tecniche per mandare nel giusto posto chi volete voi, in questo caso i professori, quando volete voi e soprattutto come volete voi, senza muovere le labbra. Abbiamo quindi un elenco, le famose 11 mosse.
Ah, 11.
Partiamo dalla prima?
Sì,
partiamo dalla prima.
Perché siamo gente ordinata.
Allora, vai Giuseppe.
Il classico dito medio, praticabile anche nelle varie versioni combo. Esatto. A due mani con braccia incrociate, a due mani con una sotto la gamba. E se schiacci il tasto cerchio puoi anche fare la onda energetica di Goku.
Ci sta. Un altro, diciamo, modo per mandare a cagare qualcuno è il famoso gesto dell'ombrello. Da non fare però con un ombrello in
ovviamente
mano. No, è che poi è la traduzione in movimenti del corpo del famoso vattelo a pigliare in quel posto, te lo devi prendere più o meno di queste dimensioni. Oppure lo vedi questo avambraccio? Vedi la mano sulla giuntura del gomito? Ecco, da qui in su te lo devi pigliare tutto lì. La comodità sta nell'esprimere il concetto in una frazione di secondo. Così. Sentite il rumore? Questo è il classico rumore.
Mi ha appena mandati tutti a fare
culo. Abbiamo il terzo?
Sì. In Kenya, che è una nazione bellissima, avanzatissima culturalmente,
vicino all'Abruzzo sempre.
Sì. Le donne, per mandarti a quel paese, ti mostrano il seno con aria molto seccata, così.
Però con aria seccata. Ti fanno vedere le zinne, però con aria seccata.
Quindi, casomai doveste mandare qualcuno a quel paese, potete aprire tranquillamente.
Voi donne, per favore, fate.
Mandateci doppiamente.
Sì, ma il professore in questo caso non capirà di essere stato mandato a cagare. E vi promuoverà sicuramente. Quindi fatelo.
A proposito di altri popoli, gli eschimesi di solito per baciarsi, immagino lo sappiate tutti, si strusciano il nasino.
Ah, sì, sì.
Viceversa, per mandarti a fare in culo, tappano una narice, prendono la mira e dall'altra narice sparano un geyser di mucillagine in faccia.
Però perlomeno non parla, non te l'ha detto.
Tra l'altro, a quelle temperature la mucillagine potrebbe condensarsi e assumere la consistenza di una pietra.
Di un
Petrus. Danni fisici importanti a volte.
Ma io, ad esempio, devo citare un mio lontano parente. A delle feste muoveva le orecchie davanti ai bambini piccoli. La gente pensava che lo facesse per farli ridere, in realtà però li stava mandando a fare in culo, perché questo mio lontano parente in realtà odiava i bambini. Questo è un altro modo per mandare a fare in culo la gente. Abbiamo anche le spagnole.
Sì, sono appena stato in Spagna e ho scoperto che le spagnole sono le uniche donne che riescono a mandare a fare in culo il maschio tali che non con una semplice espressione del viso. È in pratica una combinazione stupefacente di contrazione di muscoli facciali che però ha un significato inequivocabile e scavalca, è in grado di scavalcare ogni tipo di barriera linguistica.
Una cosa tipo così.
No, questo.
Ci sono i ventriloqui, ovviamente. Loro sono i maghi perché possono mandarti a cagare tranquillamente senza aprire la bocca. Ne abbiamo un altro?
Sì, dalla Spagna ci muoviamo alla Cina. Dovete sapere che in Cina quando vi regalano un orologio vuol dire che te ne devi andare a fanculo, praticamente. Sì, perché loro hanno tutta una serie di simbolismi diversi.
Perché sì,
nostri.
Perché l'orologio è il tempo che passa. In Colombia invece, quando questi sono originalissimi in Colombia, i colombiesi, i famosi colombiesi, quando ti vogliono mandare a fare in culo non ti dicono assolutamente nulla. Ti prendono e ti mettono nella giungla e poi ci pensano le FARC a farti un culo così, a questo punto.
E infine l'ultimo dei...
Il penultimo.
Sì. E sicuramente quello di dedicare a una persona una canzone di Marco Masini. Attenzione però, non necessariamente vaffanculo
no.
Il titolo della canzone, una qualsiasi canzone di Marco Masini, in quanto il significato è quello,
sempre quello. L'ultimo modo,
esatto,
ce l'abbiamo.
Anche lui ci ha mandato tutti gentilmente. Sì,
ogni puntata, ogni puntata.
E noi non lo sapevamo fino ad ora. Un altro modo invece è girare con una penna e un blocchetto di post-it. Così si scrive appunto il cortese consiglio su un foglietto e lo si appiccica direttamente addosso al destinatario. Questi sì, erano gli 11 metodi per mandare a cagare la gente senza farsene accorgere, o meglio senza muovere le labbra, cari ragazzi. Ma a questo punto abbiamo altri consigli però per gli studenti che dopo l'esame non vogliono continuare gli studi.
Ma anche no, secondo me ti stai impelagando.
Mi sto impelagando?
Dopo essere scaduti nella volgarità con questo vaffanculo sparso così proposto a chiunque.
So dove vuoi andare a parare.
Esatto. Vi illuminiamo parlandovi quest'oggi di poesia.
Attenzione.
In pratica, caro Luca, dici tu.
Ah, lo dico io, mentre saluto Alessia e mentre Giuseppe si è sparaflesciato un orecchio. Che cosa dobbiamo dire? Dobbiamo parlare della poesia. La poesia, che cosa dobbiamo dire? Quindi, della chi di noi non ha mai pronunciato dei versi come Silvia, rimembri ancora quel tempo della tua vita mortale, non la so più? E chi di noi non si è mai domandato che cosa vuol dire questo signore con queste frasi? E soprattutto che cosa sto dicendo io? Eh già, perché scrivere una poesia richiede appunto un certo impegno, come montare una mensola sul soffitto, come abbiamo detto prima.
È vero.
Farsi il bidet con la mano sinistra.
Perché è difficile.
Perché apri l'acqua calda con la mano sinistra e ti bruci. Culo, questo è pur tuttavia, grazie a questa pratica, pratico corso che stiamo così per sciorinarvi, potrete anche voi fare come leopardi, pascoli oppure mogol
o il gabib
e diventare degli scaltri poeti oppure dei grandi parolieri, annientando quindi la felicità delle generazioni limitrofe con poco sforzo.
Benissimo.
La poesia si divide in due sfilatini, in due filoni. E quali sono?
Allora, il poetare su cose astruse e astratte in modo complesso,
asdrubale anche,
è assolutamente inutile,
sì.
Oppure esaltare semplicemente la schifosità dell'universo e dire ripetutamente che tutto fa schifo.
E passiamo allora a questo punto al primo filone. A questo punto,
beh, sì, non è difficile scrivere una poesia, capito, insomma, no? Allora, innanzitutto devi trovare qualcosa su cui scrivere.
Sicuramente.
E qui gli argomenti sicuramente non mancano. Che deve essere qualcosa di poco importante, semi sconosciuto e dal nome altisonante. Per farlo, voi, cari egregi colleghi, potete aprire a caso il vocabolario e scegliere la prima parola che capita. Vogliamo fare un esempio?
Facciamolo.
Tre parole così che potete prendere ad esempio. Allora, trasferibile, che ve ne pare?
Prendiamola. Sfoglia.
Oppure disobbligarsi.
Bellissima.
Oppure oblabile. Oblabile.
Improcrastinabile.
Oppure virata. Bene, avete seguito un po' il discorso. A questo punto la nostra poesia parlerà dell'importanza del trasferire le virate e del disobbligarsi.
Ovvio, profonda.
Luca, che cosa vuol dire tutto questo?
Nulla, è qualcosa di forzato e stupido, ma è proprio quello che vogliamo fare noi. Magari sarebbe meglio metterci un bel sillogismo, tipo questi. Abbiamo degli esempi di sillogismo. I treni fumano, mia nonna fuma, quindi mia nonna è un treno. Questo è un esempio di sillogismo.
Una sulla biologia, vogliamo fare un sillogismo biologico?
Fallo.
Ciò che è naturale è sano, quindi meglio la cicuta dell'aspirina.
Oppure l'amore non è bello se non è litigarello, e così via.
Detto questo, abbiamo dato un po'
gli estremi
e adesso ascoltate la nostra poesia. Prego Luca.
Vado. Se la virata fosse fuoco, mia nonna sarebbe un cuoco.
Giusto.
Se disobbligassi i sassi, per questa volta passi.
Ma tu, amore, mi disobblighi, quindi porgimi quel piatto di asparagi.
No.
Asparaghi. Perché noi abbiamo anche la licenza poetica.
Trovate voi una cazzo di rima tra con disobblighi. Asparagi non ci stava, quindi asparaghi sta benissimo.
Giusto. Va bene, ci abbiamo anche un esempio storico, no? Il famoso Ungaretti, che ha scritto anche una bellissima poesia che dice: mi illumino d'immenso.
A questo punto
noi potremmo proporne delle simili.
Mi fulmino d'incenso.
Ti fulmino d'assenzio.
Fulmino Vincenzo.
Fai schifo e mi fai senso.
Illusi, non vi penso.
Mi purgo con Vincenzo.
Benissimo, a questo punto.
Dopo aver fatto rivoltare nella tomba.
Nella tombola.
Abbiamo però il secondo filone, temibile filone. Eccoci giunti quindi, nostri cari ascoltatori, al secondo filone della poesia. Per prima cosa dovete essere pessimisti, ma seriamente, dei pessimisti proprio pessimi. Ci sono vari tipi di pessimismo che potete quindi usare. Un pessimismo personale, quindi dire faccio schifo. un pessimismo sociale, la mia società fa schifo, un pessimismo antropologico, la mia specie fa schifo, un pessimismo storico, la mia epoca fa schifo, un pessimismo cosmico, tutto fa schifo, un pessimismo autoreferente, pure il pessimismo fa schifo.
E allora la perla, signora.
E il pessimismo anale, ciò che faccio
fa schifo.
Quindi usate tutti i pessimismi che volete, oppure magari createne di nuovi, createne ancora. A questo punto dovete cercare delle immagini un po' emo, come quei soggetti strani, gli emo, sì, per descrivere appunto l'universo, tipo la vita è come la scala di un pollaio, breve, ripida e piena di merda. Oppure sono così triste che la mattina, anziché sbadigliare, vomito.
Beh,
dopo aver detto a questo punto come fare una poesia e come diventare poeti, mi raccomando, prendete nota e scriveteci magari vostri componimenti,
vostri componimenti
su diretta.
Come un aneddoto, una sineddo, che no, è viva la sineddo. Nendo che diceva.
Beh,
che
certo.
Io devo dire, giambico.
Sì, noi avevamo scritto un'opera a più mani, se
fermi,
non sbaglio.
Fermi, oddio, fermi che prima o poi dovremmo leggere.
Nell'ultima puntata io direi di dare il commiato ai nostri ascoltatori leggendo appunto questi fermi, oddio, fermi.
Ah,
che
sì,
è stata redatta a svariate mani, insomma.
8-10 mani.
Sì, sì,
no, a 13 mani, se non sbaglio.
Beh, sì.
Sì,
sì,
c'era anche John il Monk.
C'era il Monk, sì. È come Jimmy il pedofilo. E a questo punto partiamo con un altro sacchetto musicale, mentre, se non sbaglio, mi dicono che a Ragusa l'università sta per chiudere. Non capisco perché. Poi prenderemo notizie e ve le diremo,
anche no.
E a questo punto partiamo con uno stacchetto musicale,
sì,
caro Andrea. E quale mettiamo?
I Rolling Stone, Start Me Up.
Il famoso ballo della gallina, il passo,
esatto,
della gallina.
Polo.
Vai!
We'll be right back.
insieme a noi il famoso passo del gallo di
Pollo.
Come si chiama? Di Mick Jagger.
No, c'era pure il no. Sì. Sempre con la mano sotto l'ascella. Broncio era. Broncio.
Andate a vedere il video di Stir Me Up dei Rolling Stones su YouTube e vedete lui, Mick Jagger, con una tutina rosa aderentissima e accollatissima, che fa dei passi allucinanti. Quindi siamo ritornati in studio, sempre Luca, sempre Giuseppe, sempre Andrea, sempre con dei poster. Siamo praticamente ad una mezz'ora buona dalla chiusura del nostro programma. E allora affrettiamoci a parlare di altre cose. Diamo altri manuali per i nostri ascoltatori studenti, sì, che dopo la maturità non vogliono più intraprendere carriere scolastiche, diciamo, universitarie.
Ma anziché, come banalmente fanno in molti, imparare una professione o comunque entrare nel mondo del lavoro,
no, antiquati.
Di queste cose ce ne sbattiamo ampiamente.
Un mestiere.
Come dimostrato dalle nostre 20 e passa puntate sprecate, diremo come fare per conquistare il mondo.
Come? Conquistare il mondo addirittura.
Ma non solo conquistare il mondo. Conquistare il mondo semplicemente reclutando una schiera di chihuahua.
Oddio, possibile.
Come lo dici bene tu, chihuahua? Ridillo.
Una schiera di chihuahua.
E allora passiamo alla fase 1, quindi al reclutamento. Procuratevi, cari radioascoltatori, più chihuahua possibili.
Essendo
il suddetto animale originario dell'America centrale, dovreste trovarlo nei migliori negozi di giocattoli e nei negozi della giraffa, che è un marchio registrato.
Per risparmiare
è consigliabile procurarsi un maschio e una femmina. Fase 2.
Addestramento e rimpinguamento dell'armata. Rimpinguamento dell'armata. Avete i vostri chihuahua, maschio e femmina, preferibilmente, ma non è necessario. Possono essere anche due maschietti e due femminucce. A questo punto dovete procurarvi un sacchetto. Dovete inserire i due esemplari nel suddetto sacchetto. Dovete scuotere con moderata forza per circa 5 minuti.
I cani dentro.
Sì, è chiaro. Dopodiché si lascia riposare in luogo asciutto e ventilato per circa 30 secondi.
Sì.
Se avete seguito tutti i passi con attenzione, a questo punto dovrete disporre di circa. Quanti? No, non lo so.
Mille di questi topi
malformati, insomma, orribili. Ovviamente l'operazione è ripetibile più volte a seconda della estensione del territorio che intendete conquistare.
E anche del sacco, ovviamente.
Sì.
Poi abbiamo la fase 3, cioè si passa direttamente all'azione.
Abbiamo mancato l'addestramento.
Scusa. Allora vai con l'addestramento.
Dunque, l'addestramento si pone come obiettivo di radicare in questi sterici animaletti la passione per la morte altrui e la sodomia ossessivo-compulsiva. Onde evitare la ribellione del nascente esercito, è consigliabile prendere saltuariamente a calci i semicani nelle gengive topesche al fine di affermare la propria autorità.
Per evitare delle rivolte,
chiaro. Prima parte dell'addestramento consiste nel far vedere alle reclute l'inizio della carica dei 101, per poi interrompere la visione a metà e convincerle che alla fine muoiono tutti in maniera orribile.
Tutte 101 muoiono.
Dopodiché possiamo far vedere a questi simpatici animaletti le videografie di Boy George e George Michael Jackson ancora, sì, o altri cantanti simili.
Bene. Dopo la seguente maratona dello sceno, i piccoli stronzetti dovrebbero essere assetati tanto di sangue quanto di culo, soprattutto dopo aver visto Michael Jackson.
Beh, certo.
Ma a questo punto ci troviamo di fronte alla fase 3, ovvero all'azione. Questa fase vi lascia un'ampia scelta. L'unico limite è la vostra immaginazione, cari radioascoltatori. Riportiamo quindi alcuni pratici esempi di conquista del mondo, crudeltà varie, crimini contro natura e scempiaggini varie. Abbiamo praticamente, potreste portare a spasso semplicemente i cani al parco e lasciare fare a loro, con conseguenze simili ad una bomba atomica, sì, ad esempio. Come fece un mio lontano zio, potete creare un esercito di esserini comunisti a cui dare la colpa dell'incendio del Reichstag,
sì,
potete lanciarli intorno a sé gridando morte all'America con forte accento medio orientale, oppure usarli come un nunchaku. Che cos'è un nunchaku?
È uno strumento marziale. Sono due bastoni collegati da una catena. E i nostri chihuahua, avendo delle comode, delle pratiche codine, possono essere appunto uniti tramite esse.
Oppure fate voi, perché mi sono un po' rotto le palle. Passiamo anche alla fase 4.
La fase 4 è la fase 4, godetevela.
Famosa fase 4.
Godetevela, perché adesso il mondo è vostro, quindi potete fare ciò che volete. Però, tuttavia, dobbiamo ricordare che,
come nei migliori medicinali
contiene delle controindicazioni. Giusto?
Sì.
Delle controindicazioni. Quali sono queste controindicazioni? I cosi,
gli esseri
sì, potrebbero comunque prendere il sopravvento sulla razza umana, quindi dovete saperli gestire, sì, dovete limitarli in un certo senso.
E quindi che cosa consigliamo ai nostri radioascoltatori?
Visto che i cosi potrebbero comunque prendere il sopravvento sulla razza umana, sì, noi personalmente vi possiamo consigliare di non essere umani.
Beh, questo è
così, evitate alla base ogni tipo di problema. Sì,
è un consiglio giusto.
Siate felini, che so, siate felini.
Abbiamo altre controindicazioni. I loro continui tremolii, sempre dei cosi, potrebbero causare terremoti incontrollabili. Quindi, se la vostra armata dovesse essere risucchiata da una voragine nel terreno, risucchiata da una chiappa di Giuliano Ferrara, non correte a piangere dalla mammina.
Ancora attenzione, perché questi simpatici animaletti fanno la cacca ovunque, e soprattutto la loro cacca è in grado di mordere.
Ah, bene. A questo punto, dopo avervi detto come fare, come conquistare il mondo con un esercito di chihuahua, cari radioascoltatori che non vogliono proseguire negli studi,
sì, sì,
possiamo dire qualche altra cosa, per esempio, ai nostri radioascoltatori. Che cosa possiamo dirgli? Ma anche niente. Possiamo dirgli, per esempio, nulla. Possiamo dirgli niente più. Io direi a questo punto di mandare uno stacco musicale.
Bene,
un altro stacco musicale.
A proposito, questo è proprio uno dei passi, avete visto, per l'addestramento del chihuahua,
sì,
no? Abbiamo parlato di videografie di grandi artisti quali Boy George e George Michael, nonché Michael Jackson. E proprio di Michael Jackson vi faremo sentire, se non sbaglio, la canzone Thriller.
Ah, ma Michael Jackson
è Billie Jean, non lo so, così
è quello che mette le mani al pacco e fa au!
Quello che attualmente sta perdendo pezzi di cartilagine dell'orecchio e del naso.
Che uomo schifoso.
No,
che
dai, non è.
Che soprattutto
macio.
Pare che abbia perso, finito tutti i soldi, Michael Jackson. Pare che sia completamente al verde.
Vabbè, dai.
Ha una chicca su Michael Jackson. Cercate su YouTube un famoso video dei Griffin, un bellissimo cartone animato. Sì, erano i Griffin,
sì,
vero,
sì,
Andrea?
Sì,
con
sì,
una
sì,
scena di Michael Jackson che esce dallo schermo, buca lo schermo e rapisce un bambino in un teatro e se ne scappa via. Andate a cercarla su YouTube. Ma a questo punto ci ascoltiamo di Michael Jackson o Billie Jean o Thriller. Ci sentiamo fra qualche minuto più o meno. E a questo punto, a fra poco, cari ragazzi.
She was more like
questo era Michael Jackson con Billie Jean, perché non lo so pronunciare, cari ragazzi. Siamo ritornati sempre in diretta, siamo quasi agli sgoccioli della nostra trasmissione. E se avevate un chihuahua al vostro fianco, avendo ascoltato questa canzone, il vostro chihuahua avrebbe anche potuto avere, diciamo, delle manie di persecuzione, avrebbe già potuto iniziare a conquistare il mondo.
O almeno il pianerottolo.
Sì, diciamo. Beh, così. Sì, sì, sì. Ma a questo punto, visto che siamo arrivati più o meno all'ora la famosa ora X, è come l'X.
Ah, ho capito.
Siamo arrivati all'ora X. E l'ora X che cosa comprende a questo punto?
Io temo,
caro
conduttore, di sapere la risposta.
Tu dovresti saperlo, perché a questo punto l'ora X comprende un famoso angolo di questa trasmissione. Un angolo che oramai però è diventato molto grande, caro Andrea. E questo angolo, quindi, dall'angolo piccolo, piccolino che era,
l'angolino,
è diventato praticamente un monoblocco, un monolite addirittura.
Un monopatti.
Si è reso autonomo, è diventato un monoblocco e presto diventerà una puntata a sé.
Sì, un monolocale diventerà fra poco. Quindi a questo punto l'angolo di Giuseppe si è trasformato in un vero e proprio blocco di Giuseppe.
Blocco di Giuseppe.
Non intestinale.
Neanche digestivo.
Neanche digestivo.
Mi auguro che sia così.
Ma fra poco sì.
È un posto di blocco probabilmente.
Un posto di blocco di Giuseppe. E a questo punto mandiamo la sigla del famoso angolo di Giuseppe. Continuate a scriverci, come non state facendo.
Maledetti a voi.
@radioforica.com.
E tu che li ringraziavi all'inizio.
Vabbè, ma non fa niente. E a questo punto mandiamo la sigla, caro Andrea, perché stiamo, cari radioascoltatori, per annunciarvi un famoso angolo divenuto blocco. Il blocco di Giuseppe. Vai Giuseppe, a te la parola.
Buonasera, buonasera.
Buonasera.
A furor di popolo, ho guadagnato spazio in questa trasmissione anche perché...
Si è insinuato come una tenia nell'intestino.
Si è ingrandito sempre più.
Ho un chihuahua nascosto nello zaino che vi sta minacciando e sta devastando le vostre menti. Bene, abbiamo parlato di chihuahua poc'anzi. A questo punto la gola di Giuseppe verterà invece su un altro simpatico animaletto domestico.
E quale, quale, quale? La mucca?
Il micio.
Il famoso gattino.
E in particolare mi occuperò di un problema che da millenni turba turba le menti dei più navigati veterinari o zoofili, ovvero come somministrare la pillola al gatto, possibilmente uscendone vivi. Io ovviamente invito i miei colleghi, i miei sottoposti ormai,
i sottotenenti,
noi qua siamo ospiti in questo blocco, attenzione,
a fare sentire anche le vostre voci, perché insomma è bello. Vi do il vostro spazio.
Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace, ricordo.
Esattamente. Che cos'è?
Erano le fusa di un gatto che assomigliava più a un trattore.
Avevo paura.
A una tigre. E allora, a proposito, poc'anzi, cari ascoltatori, siamo stati assaliti da uno strano essere.
Sì.
Non so se avete presente quella specie di scarafaggio che ha la...
Bicefalo.
Sì. Che ha le forbici.
Le forbici.
Nella parte posteriore.
Le famose forbici.
Le forbici.
E insomma, la cosa particolare di quest'essere è che era in grado di volare. Io non pensavo che tali animaletti fossero...
Sospettiamo
in grado...
una mutazione genetica. Però se qualche ascoltatore, tra gli ascoltatori, abbiamo sicuramente un etologo che
un emologo,
magari può darci informazioni,
un cinefilo e un cinofilo,
sulla natura
della forbice delle forbici volanti. Vai Giuseppe, allora
innanzitutto, per somministrare la pillola al gatto è necessario, come avreste dovuto capire già per i fatti vostri, prendere il gatto.
Questa me la segno.
Beh, attenzione, perché non è ovvio questa cosa.
Invece sì, ovviamente egli sarà memore dei vostri tentativi precedenti di acchiappare il gatto per somministrare la pillola, quindi scapperà a zampe levate non appena rientrerete dal lavoro con la scatola di pillole in mano. A questo punto il problema è riuscire a riprendere il vostro micetto, e in genere si usa agitare rumorosamente una scatola di croccantini. Generalmente in questo caso possiamo avere varie situazioni. Innanzitutto l'animale debilitato da una settimana di dissenteria acuta, ma ingolosito dal rumore di croccantini, si avvicinerà a voi dimenticando i brutti ricordi. Oppure l'animale, già incazzato di suo a causa della dissenteria di qui sopra, vi guarda con sospetto e non si avvicina. Tuttavia voi non scoraggiatevi, continuate a agitare la scatola di croccantini, aiutandovi però con mugoli stupidi e frasi idiota.
Tipo?
Va bene così,
perfetto.
Devi dire però al gatto che non gli fai la bua, perché lui...
Vieni dal padroncino tu che non ti fa la bua, vieni.
Esatto, così si sente rassicurato. Una volta che voi siete riusciti a convincere il vostro gatto ad avvicinarsi, dovete effettuare un gesto fulmineo, afferrarlo dietro il collo Esatto.
E il gatto farà
questa,
così.
Questa reazione. E portatelo in caso, comunque sul divano, in una zona preferibilmente sgombra da mobili e o persone, per mettere in atto il capitolo 2.
Ah, abbiamo anche un capitolo 2.
Abbiamo anche il capitolo 2, somministrare una pillola. A questo proposito, inviterei Luca a illustrare il primo metodo, il primo paragrafo del capitolo 2.
Grazie, perché hai pensato proprio a me? Perché il metodo 1 si chiama la dolcezza. E proprio a me poteva pensare. Allora, prendete il suddetto gatto e sistematelo in grembo, tenendolo col braccio sinistro come se fosse un bambino neonato. Posizionate pollice e indice sui rispettivi lati della bocca del gatto ed esercitate una pressione delicata ma decisa finché il gatto apra la bocca. Appena il gatto apre la bocca, inserite la pillola in bocca. Consentite quindi al gatto di chiudere la bocca, tenetela chiusa e con la mano destra massaggiate la gola per invogliare la deglutizione, così.
Ah.
Esatto. A questo punto cercate la pillola in terra, però recuperate il gatto e recuperate il gatto da dietro il divano. Ripetete il punto numero 1 al punto passate al numero 4, quindi recuperate il gatto dalla camera da letto e buttate la pillola ormai molliccia.
Beh.
Abbiamo anche un metodo 2.
Il metodo 2, la risolutezza.
Ah, e non potevi non dirlo.
Dopo
tu.
Aver usato la dolcezza, uno va con la risolutezza.
Ok, va bene. Quindi ci sono 4 punti da seguire in questo capitolo 2. Primo punto, prendete una nuova pillola dalla confezione. A questo punto sistemate il gatto in grembo tenendo le zampe anteriori ben salde alla mano sinistra.
Sì.
Forzate, punto numero 2, forzate l'apertura delle fauci e spingete la pillola in bocca con il dito indice della mano destra.
Mi raccomando,
non confondetevi destra e sinistra, mi raccomando, eh. Allora, punto numero 3, tenetegli la bocca chiusa e contate fino a 10, non di più, se no il gatto muore.
Soffocato.
Benissimo.
Punto numero 4.
Punto numero 4, recuperate la pillola dalla bocca.
Boccia.
Dalla boccia del pesce rosso e cercate il gatto nel guardaroba.
Che nel frattempo è scappato.
Abbiamo visto la dolcezza, abbiamo visto la risolutezza. A questo punto ci siamo leggermente scassati i coglioni della pillola del nostro gatto.
Sì.
Quindi utilizziamo il terzo metodo, ovvero la forza. Innanzitutto è necessario procurarvi un aiutante
grosso.
In secondo luogo, preso il gatto, inginocchiatevi a terra e incastrate il gatto tra le gambe. Tenete saldamente le zampe anteriori e posteriore a mo' di
stesso,
praticamente, esattamente. Dite al vostro aiutante di tenere salda la testa con una mano mentre inserisce una bassa lingua di legno in bocca, che è un po' alla forma di cuneo, quello che si mette dietro le porte.
Cuneo vicino Milano.
Sì, quello là.
Cuneo, sì.
Aperta la bocca, inserite la pillola togliendo la bassa lingua e sfrigate vigorosamente la gola del
così,
gatto. Esattamente. Fase successiva, provate a convincere il gatto a scendere dalle tende. Telefonare alla sarta per chiedere quando ve le può riparare. Scopare accuratamente i cocci di statuine e vasi rotti e metterli da parte. per poterli incollare in un secondo momento.
Questo maledetto gatto scappa praticamente sempre. Ma abbiamo anche un metodo 3.1, un'evoluzione della forza, ovvero il lato oscuro della forza.
Il lato oscuro del gatto.
Abbiamo 7 punti a questo punto da analizzare. Primo punto, avvolgete il gatto in un lenzuolo e chiedete al vostro aiutante di tenerlo fermo usando il proprio corpo in modo che si vede solo la testa del gatto. Quindi sommergete il gatto con la vostra panza. Punto numero 2. Mettete la pillola in una cannuccia, forzate l'apertura delle fauci del gatto aiutandovi con una matita. Punto numero 3. Usando la cannuccia come cerbottana, sparate la pillola in bocca al gatto facendo il consueto rumore.
Così.
Esattamente. Punto numero 4. Ricordandovi improvvisamente che i gatti a volte soffiano, fai sentire il soffio un gatto. Leggete il foglietto illustrativo del farmaco assicurandovi che non sia dannoso per gli esseri umani, perché nel frattempo ve lo siete ingoiati voi. Punto numero 5. Bevete un succo di frutta per mandare via il saporaccio della pillola. Punto numero 6. Medicate il braccio del vostro aiutante e levate il sangue dal tappeto usando acqua fredda e sapone.
Certo.
Ultimo punto, ovvero punto numero 7, mentre Giuseppe ride a più non posso, recuperate il gatto dal garage dei vicini scusandovi con loro e lasciandogli 200 euro per i danni alla carrozzeria della loro macchina nuova, visto che il gatto scappa praticamente sempre.
Sì.
Abbiamo anche un altro metodo.
Sì, a questo punto andiamo oltre la scala della violenza. Attenzione, prendete un'altra pillola. Incastrate il gatto nell'anta dell'armadio in modo che si veda solo la testa. Forzate l'apertura delle fauci con un cucchiaino a mo' di leva.
Sì.
Ficcategli la pillola in gola usando un elastico a mo' di fionda. Cercate un cacciavite arrugginito nella vostra cassetta degli attrezzi e rimettete a posto l'anta dell'armadio. Medicatevi il volto e controllate quando avete fatto l'ultima antitetanica. Mettetevi una maglietta pulita.
Beh,
perché nel frattempo avete sudato 7-8 litri probabilmente
di urina.
Sì, è un classico quando si fa questo metodo, sì. Attenzione. Telefonate ai pompieri per recuperare il gatto dall'albero del dirimpettaio. Scusatevi con lui, poiché rincasando ha sbandato e ha fracassato la macchina contro il muro per evitare di investire il vostro gatto impazzito che attraversava la strada di corsa.
E questo era il metodo 4, la violenza. Adesso il metodo 5, la soluzione finale, la facciamo dire a Giuseppe,
certo,
perché l'angolo è suo.
Benissimo, soluzione finale e esiti. Dunque, metodo 5. Prendete l'ultima pillola della confezione. Legate le zampe anteriori e le zampe posteriori del gatto con una corda e legatele al piede del tavolo. Cercate i guanti da lavoro e indossateli. Inserire la pillola nella bocca del gatto facendola inseguire da un grosso pezzo di filetto di salmone abbondantemente intinto nel peperoncino rosso.
Ah.
Tenete la testa del gatto in posizione verticale e fateli deglutire a forza due bicchieri d'acqua per assicurarvi che abbia inguaiato la pillola. Luca, continua.
Dite al vostro aiutante di portarvi al pronto soccorso, questo sicuro. Punto numero 7. Restate seduti pazientemente mentre i tirocinanti impediti di turno ricuciono le dita della vostra mano ed estraggono i frammenti di pillola dall'occhio destro con mano tremante. Punto numero 8, quindi l'ultimo di questo metodo. Sulla strada per tornare a casa, fermatevi al negozio di arredamento per comprare un tavolo nuovo.
Benissimo, quindi non siamo riusciti a dare la nostra pillola al nostro gatto affetto da dissenteria, tra l'altro, che scagazza per tutta casa. Per ringraziarlo di questo, allora possiamo inventare un simpatico giochino da fare col nostro gatto.
Ah.
Servono solo due noci.
Ah.
In pratica si spaccano le noci a metà,
sì.
Abbiamo due mezzi, quindi un totale di 4 mezzi gusci. Si svuotano i mezzi gusci dal contenuto, che è appunto la noce, e andiamo a incastrare le zampine del simpatico micino all'interno di questi gusci. Il gatto verrà liberato poi su un pavimento preferibilmente incerato, quindi molto scivoloso. E a questo punto, dopo la sua violenza inaudita, il gatto andrà a giocarellare così allegramente, cadendo, sbattendo e miagolando in allegria, insomma.
Ah.
Beh sì, a noi piace quando gli animali stanno bene.
Noi siamo amanti degli animali.
Dopo aver così, diciamo, preso un'altra sicura denuncia dalla protezione animali,
sì,
e dopo essere arrivati praticamente alla fine di questo, innanzitutto alla fine del blocco di Giuseppe.
Beh,
il blocco di Giuseppe
si conclude qui.
E a questo punto siamo quasi arrivati anche alla fine del nostro programma,
sì.
Mancano appena 5 minuti. 5 minuti per dire cosa?
Beh,
per fare un resoconto della puntata, per esempio.
Ma volendo,
possiamo dare una, augurare qualcosa ai ragazzi che stanno per andare a fare gli esami di stato.
Un augurio tipico degli esami. Buona fortuna, ragazzi.
Tanti
buona
auguri, cari ragazzi, che avete gli
o
esami di stato.
Anche Claudia, non tremare, non ti farò male.
Sì. Com'era quella notte prima degli esami? Che citazione.
Mamma mia, alte.
Potevamo metterla, però, sai?
Anche no, perché fa cagare.
Non è vero, è bellissima. Quindi, dopo aver concluso magnificamente con questi manuali e queste guide, questa 19esima, se non sbaglio, puntata di Vostre, io dovrei fare aprire una piccola parentesi che non abbiamo aperto all'inizio perché me l'ero completamente dimenticato. Sul nostro blog, che è theywosteronair.blogspot.com, c'è ancora un altro sondaggio, cari ragazzi. Un sondaggio
dopo
che...
quella farsa del sondaggio scorso.
E soprattutto dopo la farsa del sondaggio scorso non abbiamo più fatto sondaggi su noi tre, per evitare lotte fra di noi, diciamo così.
Sì.
E a questo punto il sondaggio: vi mancano 4 giorni per votare, fino ad ora i voti sono 7.
Bene.
La domanda,
una grossa affluenza popolare.
Sì. Però guarda, abbiamo innanzitutto riscontrato sul nostro blog visite da parte di altri blogger nel mondo dei blog.
Che salutiamo
tutti, ovviamente, che seguiamo con assiduità. E a questo punto diciamo qual è il sondaggio di questa settimana. E il sondaggio di questa settimana è: quanto vi mancherà dei Woster al termine della programmazione radiofonica? Le domande in questione per rispondere a questo sondaggio sono 5. Moltissimo, non puoi capire quanto. Diciamo che era anche un po' così ironica questa risposta. Per niente, era peggio di un gatto attaccato alle palle. Risposta numero 3: mancherà tanto, ma continuerò a vivere lo stesso. Risposta numero 4: dei Woster, e cosa diavolo è? Ultima risposta: se non la smetti con questi sondaggi, vengo a spaccarti il naso.
10 voti adesso.
La prima vince momentaneamente moltissimo, non puoi capire quanto, con il 57% di preferenze. Pensate un po'. Al secondo posto. Al secondo posto c'è mancherà tanto, ma continuerò a vivere lo stesso, con il 28% delle preferenze. E poi c'è un unico personaggio che ha votato l'ultima, cioè se non la smetti con questi sondaggi vengo a spaccarti il naso, quindi un solo voto, 14% di preferenze.
Che tra l'altro l'ho messo io,
Ah, bene. Quindi continuate a votare il nostro sondaggio sul nostro blog, che è theywasteronair.blogspot. E a questo punto abbiamo finito la nostra puntata.
Beh sì,
finalmente possiamo tornare a casa, ma non perché non vogliamo stare in questo ufficio giallo giallo, ma perché stiamo invasi dalle zanzare, dalle mosche e dal caldo
e dagli animali,
insetti
modificati.
Da X insetti, come si dice in inglese? Da X terricoli,
insect.
E a questo punto, mentre io mi è partito il ponte, direi che è arrivato il momento di salutare i nostri cari radioascoltatori. Grazie per il prezioso ascolto che ci avete dato anche questa settimana.
Capiamo che è il 12 giugno che
e
fa caldo,
potevate uscire, ma
invece no.
Siete rimasti ad ascoltarci e dovete rimanere ad ascoltarci fino alla fine di giugno, perché noi alla fine di giugno molto probabilmente faremo pacchi,
armi e bagagli,
armi e ritagli
e ce ne andremo a casa a piangere, perché venerdì non avremo più niente da fare, visto che non abbiamo vita sociale. A questo punto io vi consiglio, cari conduttori, di cercare su Google
il testo di una
canzone che stiamo per interpretare.
Sì.
La canzone in questione è Pollon con Bina Guai, quindi pensate un po' che salto nel passato vi facciamo
e
fare.
Di qualità.
Oh, che qualità! E a questo punto noi ci riprendiamo, perché poi alla fine facciamo vedere il video. Beh, ovvio,
che non è in playback, attenzione.
Assolutamente,
assolutamente
no. Quindi poi faremo vedere questo video ai nostri amici di YouTube.
Ciao,
e
ragazzi,
a questo punto,
ciao YouTube.
A questo punto trovate il testo di Pollon.
Presto.
Tu, Andrea, sei pronto?
Prontissimo.
E allora mandiamo Pollon, mandiamo l'ultima canzone. Ci sentiamo venerdì prossimo. Continuate a scriverci su diretta@radiofonica.com, sui nostri blog e ovunque.
Sì.
E a questo punto, arrivederci a venerdì prossimo. Vai con Pollon.
Ciao.
Sulla cima dell'Olimpo c'è una magica città, gli abitanti dell'Olimpo sono le divinità. Poi c'è ancora una bambina che ancora dea non è, e graziosa e birichina Pollon il suo nome è. Pollon, Pollon combina guai, su nell'Olimpo felice tu stai, la beniamina di tutti gli dei sei tu. Oh, oh, oh. Pollon, Pollon combina guai, sai, racconta quello che tu sai sugli abitanti di questa città. Zeus è il nonno molto buono, non si arrabbia quasi mai, se però tu senti un tuono si è arrabbiato, è solo guai. È chiamato anche Giove, il padre degli dei, è sposato con Giunone che è una dea pure lei. Pollon, Pollon combina guai, su nell'Olimpo felice tu stai, la beniamina di tutti gli dei sei tu. Oh, 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 Pollon, Pollon combina guai, dai, racconta quello che tu sai sugli abitanti di questa città. Pollon per cielo se ne va, carro rompicollo sembra gran velocità, ed è anche pigro assai e lo vero mancherà, ed il sole tu vedrai prima o poi non sorgerà. Pollon, Pollon combina guai, su nell'Olimpo felice tu stai, la beniamina di tutti i dei sei tu. Pollon, Pollon combina guai, su dai, racconta quello che tu sai sugli abitanti di questa città.
La, la, la.
Ero sempre un grande amico, porta sempre buon umore, è simpatico e ti dico che comanda lui l'amore, e lo fa con frecce d'oro, con un po' di gente là, e di cuore con tutto, più grandi amori.
Ma chi è? Chi è?
Pollon, Pollon combina guai,
combina guai,
sull'Olimpo felice tu stai, la beniamina di tutti gli dei sei tu.
Sei
Pollon, Pollon combina guai,
vai con i tuoi assoli, Andrei,
su dai, racconta quello che tu sai, gli abitanti di questa città.
Pollon, Pollon combina guai,
su nell'Olimpo felice tu stai, la beniamina di tutti gli dei sei tu. Oh 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 Pollo, Pollo non combina guai, su te racconta quello che tu sai, sugli abitanti di questa città,
città, città, uè uè. E abbiamo finito anche con questa diretta, venerdì prossimo.
Ciao, ciao ragazzi.